Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Culture, dedicata alla storia della Chiesa, seguendo i più importanti testi di storia della Chiesa, propri appunto della Chiesa Cattolica. E riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo visto 2 settimane fa, avevamo toccato il tema del fine definitiva di Gerusalemme e della diaspora definitiva del popolo ebraico dalla Palestina un po' in tutto l'impero romano, ma anche il tema del sorgere del Talmud palestinese e babilonese, ovvero di questi commenti molto particolari all'Antico Testamento, al Pentateuco, che vengono sviluppati dai rabbini dopo la caduta, la seconda caduta e distruzione di Gerusalemme. Ebbene, per concludere questo argomento e ripartire poi con altre osservazioni, altri temi che affronteremo appunto oggi, dobbiamo fare ancora qualche piccola osservazione, diciamo. In sostanza, abbiamo visto come la volta scorsa, e lo ribadiamo perché è un tema molto importante che ci accompagnerà in un certo senso in tutta la storia della Chiesa successiva, abbiamo visto come il mondo ebraico, la religione ebraica, che si instaura a partire dalla produzione del Talmud, dalla redazione del Talmud, è in un certo senso una nuova religione. Non è più la religione dell'Antico Testamento, di Mosè, di Abramo, di Giacobbe, di Davide e via proseguendo con tutti i grandi patriarchi, profeti, re di Israele. Quindi non è più la religione che fa da grandiosa premessa all'avvento del cristianesimo, ma è a tutti gli effetti una nuova religione. Perché bisogna essere molto chiaro su questo punto? Perché fare confusione qui vuol dire di fatto rischiare di perdere sia il vero significato dell'ebraismo che il vero significato del cristianesimo. Mi spiego meglio. Nell'Antico Testamento sappiamo che questo piccolo popolo, nomade, dedito alla pastorizia, che viene scelto da Dio, fondato da Dio, istituito da Dio, a partire da Abramo, perché custodisca l'annuncio messianico, custodisca la buona notizia, in un certo senso, che Dio non si dimenticherà, ma manderà il Salvatore. Ebbene, questo popolo è sì eletto, è eletto, protetto da Dio, guidato da Dio, anche punito severamente da Dio quando abbandona il monoteismo, scivola nell'idolatria, oppure accetta i costumi corrotti e cattivi dei popoli pagani presso i quali si trova immerso. Ma questo popolo è eletto a annunciare al mondo Dio, il Dio unico, a custodire la promessa dell'avvento del Messia. La sua elezione, in altre parole, è un'elezione subordinata alla fedeltà all'annuncio messianico e subordinata al fatto che questo popolo, appunto santo ed eletto, deve disporsi con la conversione interiore, che poi sarà annunciata anche da Giovanni il Battista, disporsi ad accogliere il Verbo incarnato di fatto di uomo, che poi a partire dalla nazione giudaica porterà la salvezza a tutto il mondo con la sua Chiesa, la Chiesa cristiana. Quindi, in un certo senso, se il popolo ebreo avesse riconosciuto Cristo come il Redentore promesso, lo avesse riconosciuto come tutti i segni permettevano di riconoscerlo, lo avesse riconosciuto leggendo senza alterarle le profezie, i profeti, i salmi e tutti i passi dell'Antico Testamento che sono appunto figura dell'avvento di Cristo e della figura di Cristo, allora evidentemente questo popolo avrebbe sicuramente per primo e più di ogni altro contribuito alla diffusione della fede cristiana. Ma invece i maggiori del popolo lo rifiutano, rifiutano Cristo, lo fanno uccidere, lo fanno giustiziare da Pilato con una falsa accusa e perseguitano la Chiesa nascente. perseguita una chiesa nascente, impedendo al popolo, ai piccoli nella fede, di riconoscere e di accettare Cristo come Messia, perché chiaramente l'autorità ufficiale, ovvero appunto il Sinedrio e il Sommo Sacerdote, scelgono di non riconoscere Cristo. Abbiamo detto già la volta scorsa, questa è ignoranza affettata, perché appunto erano troppo forti i segni dati da nostro Signore Gesù Cristo, dalla sua natura divina, e erano troppe le profezie, i passi scritturistici che ritraevano perfettamente la figura di Cristo come servo sofferente, come Messia perseguitato e crocifisso. Pensiamo anche solo al servo di Yahweh, al Salmo e ai passi di Isaia, dedicati appunto a contemplare, a rappresentare il crocifisso. Ebbene, questo fatto, il fatto che il Talmud, negando Cristo e fondandosi sul rifiuto di Cristo e sulla pretesa di continuare a considerare il popolo ebreo come un popolo, anzi l'unico popolo eletto, e quindi il declinare il messianesimo non più in senso spirituale e profondo, ma in senso temporale e terreno, come potere sul mondo, sugli altri popoli, e potere incontrastato, potere assoluto, che avrebbe dovuto essere appunto nelle mani del popolo eletto. Questa declinazione del messianesimo in senso temporale, secolare, vedremo come di fatto sarà alla radice, in un certo senso, di moltissime eresie, ma anche di moltissimi movimenti rivoluzionari nell'età medievale e moderna. Perché appunto qui germina un'idea, in un certo senso gravissima, che segnerà delle ferite profonde nella cultura e nella storia occidentale, cioè l'idea che appunto il mondo nuovo messianico, il mondo della redenzione, non sia un mondo che inizia su questa terra con la Chiesa e con la partecipazione alla vita di santità della Chiesa, che è vicinanza del regno di Dio già su questa terra, e si completa in cielo con appunto la vita eterna nel paradiso. Ma pensare il mondo nuovo del messianico come il mondo che si può costruire nel mondo, nella storia, nel tempo, attraverso una prassi umana, in ultima istanza rivoluzionaria, è un'idea appunto che affonda le sue radici proprio in questo originario rifiuto di Cristo che gli ebrei del tempo di Gesù compirono. Ecco, questo è, concludiamo con queste osservazioni, almeno per ora, la riflessione sul ruolo che appunto poi per tutta la storia della Chiesa gli ebrei appunto avranno, perché di fatto saranno sempre visti come nemici del cristianesimo, nemici della Chiesa, nemici molto insidiosi oltretutto, e allo stesso tempo e allo stesso modo gli ebrei avranno un'ostilità tutta particolare e, diciamo, particolarmente profonda, marcata proprio per la Chiesa cattolica, combattendola, suscitando eresie, cercando ovunque possibile di danneggiarla. Questa inimicizia solo negli ultimi anni è stata, almeno superficialmente o apparentemente, contraddetta da nuove idee teologiche che si fondano su una interpretazione, ecco, tutta moderna in un certo senso dell'ebraismo talmudico successivo alla distruzione di Gerusalemme. Cioè, essenzialmente, i teologi moderni, se su questo punto sbagliano, sbagliano quando pensano che il Talmud e la nuova religione talmudica che nasce dopo la seconda distruzione di Gerusalemme sia una religione in continuità con l'Antico Testamento, mentre appunto, come abbiamo dimostrato, ne è la radicale sovversione e negazione. E quindi abbiamo, come ben capite, fino ad oggi un continuo problema aperto, quello appunto della giusta rappresentazione del popolo ebreo legato al Talmud. Adesso abbandoniamo questo tema, anche se le occasioni di riprenderlo non saranno poche, e concentriamoci di nuovo, mi scuso ancora, sulla diffusione del cristianesimo. Abbiamo visto a più riprese le grandi persecuzioni, abbiamo visto tanti elementi che le caratterizzano, non ultimo la illegittimità delle procedure romane di persecuzione. Adesso però torniamo, avendo già acquisito non poche elementi sulla natura delle persecuzioni, torniamo a interrogarci e a descrivere la diffusione del cristianesimo, perché in fondo l'accento non va posto e non è giusto sia posto sull'aspetto, diciamo, negativo e tragico delle persecuzioni, sulle centinaia e centinaia di migliaia di martiri che coprono col loro sangue, si può dire, tutto il suolo dell'impero romano. Persecuzioni durate praticamente 3 secoli, anche se ovviamente non in modo continuo. Ma la cosa straordinaria è come, nonostante queste persecuzioni, il cristianesimo fiorisca e si sviluppi in un modo semplicemente straordinario. L'abbiamo detto più volte, ma vale la pena di ricordarlo. Una piccola religione, una piccola chiesa, perché si parte da poche migliaia di persone, di ebrei palestinesi, che appunto si convertono a Gerusalemme, a questa fede, cristiana. Di fatto, la capacità di irradiazione che il cristianesimo avrà è semplicemente straordinaria. E lo sappiamo dai molti dati quantitativi che gli storici riportano, perché, come ben ricorderete, l'anno chiave per fare il punto sulla straordinaria diffusione del cristianesimo è il 313, l'anno dell'editto di Milano di Costantino, in cui appunto per la prima volta si ha un atto formale da parte di Roma di interruzione delle persecuzioni, cioè di fatto il cristianesimo è da questa data considerata religio licita. E a questa data si stima che i cristiani fossero di fatto già da un minimo di 30 a un massimo di 60 milioni di persone, e 60 milioni di abitanti sono la metà dei 120.000 abitanti. Milioni di abitanti circa che aveva Roma in questo momento. Quindi siamo di fronte a un fatto semplicemente straordinario. 3 secoli di persecuzioni violente, ferocissime, di torture, di uccisioni in massa di cristiani, di condanna alle miniere, di incendio dei libri o dei templi. Insomma, la persecuzione come sapevano farla i romani con la loro straordinaria organizzazione, anziché soffocare, pegnare. Sul nascere questa nuova religione, di fatto vede questa persecuzione, vede fiorire e crescere le chiese in tutti i paesi dell'impero romano, come se una forza inarrestabile spingesse appunto la chiesa avanti. Dunque, siamo di fronte, potremmo dire, a un miracolo, a un vero e proprio miracolo. Immaginate qualcosa oggi di semplicemente umano, non so, un partito, un'ideologia, un movimento per i diritti civili, che in un grande paese moderno cerca di diffondersi aprendo piccole cellule in varie città. Ma immaginate che il potere politico scateni la più dura repressione con la forza di polizia, i servizi segreti, l'esercito, per distruggere questa nuova ideologia che si sta diffondendo. Voi capite bene che, in un certo senso, se uno Stato scatena tutto il suo peso contro un'organizzazione in sostanza inerme, disarmata di civili, è molto difficile immaginare che questa organizzazione possa fiorire. Forse si può immaginare che sopravviva, diciamo nascostamente, segretamente, ma non che fiorisca fino a diffondersi ovunque e a conquistare un romano su due. E invece è proprio quello che accade. Quindi è uno dei più grandi miracoli di tutta la storia della Chiesa, per non dire che in un certo senso è il vero grande miracolo. E cerchiamo adesso di capire la struttura di questa espansione facendo alcune puntualizzazioni. La prima è che, ad esempio, prendiamo dei dati, diciamo, anche un po' slegati fra loro perché concorrono a definire un quadro unitario. Nel 250 d.C. tutte le città italiane più importanti, vi ricordo che l'Italia era la regione dell'impero romano più urbanizzata, più ricca di città, come del resto è anche oggi, avevano tutte una comunità cristiana. Cioè l'Italia si può dire che sia la prima realtà conquistata in un certo senso integralmente alla religione cristiana, anche se non tutte le zone d'Italia erano cristianizzate allo stesso modo. Per esempio, è notorio che il nord Italia rimase più a lungo abitato anche da una predominante, numerosa popolazione pagana. Un altro dato, alla fine del secondo secolo, inizio terzo secolo, quindi nel 300, uno stato, l'Armenia, è il primo stato dove la religione cristiana di fatto viene dichiarata in sostanza religione di Stato, cioè unica religione di questo piccolo ma importantissimo paese, tuttora cristiano, anche se di un cristianesimo diciamo eterodosso, perché di fatto non è una chiesa, quella armena, unita alla Chiesa cattolica, però in ogni caso viene un'intera regione legata alla fede cristiana come religione di Stato. È il più antico Stato nel quale formalmente, effettivamente, il cristianesimo diventa religione di Stato, cioè anticipa di molti anni quello che Teodosio farà appunto a fine 300, stabilendo con l'editto di Teodosio che le religioni pagane sono illecite. Ebbene, in questo, questi due esempi ne potremmo fare moltissimi altri. Per esempio, nel 150 circa d.C., ampie zone della Provenza e la zona di Vienne e Lione sono profondamente cristianizzate. Tutta la sponda del Reno, la sponda di sinistra del Reno, è ampiamente cristianizzata. Gli stessi confini dell'impero romano vengono varcati dai missionari, dei quali un numero enorme muore martire, e nascono comunità cristiane antichissime, addirittura presso i popoli pagani che stanno al di fuori del limes, cioè del confine reno-danubiano, del confine romano. Seconda metà del secondo secolo e inizio del terzo abbiamo la penetrazione in Britannia e naturalmente poi la conquista della Spagna già a partire dagli Atti di San Paolo, che aveva catechizzato le comunità spagnole. Insomma, per il 300 circa tutto il bacino del Mediterraneo, anche le odierne Libia, Algeria, Tunisia, l'Africa, l'Asia, o meglio il Medio Oriente attuale, sono ricchissimi di comunità molto fiorenti e a volte già davvero significative anche come numero di aderenti. Ovviamente ci sono, e abbiamo già anche detto qualcosa in altre puntate di qualche mese fa, ci sono molte ragioni che convergono a spiegare questa straordinaria e incredibile espansione, e al di là del fatto che è evidente che c'è una protezione particolare da parte di Dio, c'è cioè una particolare opera della provvidenza, doni spirituali veramente unici che hanno i cristiani dell'età dei martiri. Abbiamo però, come emerso in modo più così meno sistematico già in altre puntate, abbiamo un vero e proprio spettro di ragioni che spiegano la conquista dell'Europa da parte del cristianesimo, ripeto, mettendo fra parentesi per un momento l'opera della provvidenza, che è fondamentale, e i veri e propri miracoli abbondantissimi che accompagnano l'opera dei predicatori. Tra l'altro abbiamo a lungo, fino a buona parte diciamo del terzo secolo, numerosissimi predicatori itineranti che con dei carismi particolari, o di guaritori o di profeti o di altro tipo, girano i diversi luoghi dell'impero, passano da città a città, da comunità a comunità, annunciano il Vangelo, battezzano, portano la fede, fondano comunità. Quindi all'inizio la Chiesa, anche se da subito, dalla Pentecoste si può dire, ma anche da prima, la Chiesa è gerarchica, ha un piede in San Pietro, ha il suo primo Papa, è organizzata con grande ordine e rigore, quindi non dimentichiamo che la Chiesa è da sempre gerarchica ed episcopale, fondata cioè sugli apostoli e sui loro successori o loro coadiutori. Ebbene, nonostante questo, quindi questa struttura da subito gerarchica e rigorosa, nella fase iniziale, durante le persecuzioni, il compito di portare il Vangelo è spesso affidato appunto a persone che non fanno in senso stretto parte della gerarchia. Sarà dopo il III secolo che i vescovi saranno nelle diocesi, a volte molto vaste, a loro assegnate, saranno la più importante fonte di evangelizzazione. Quindi, quali sono gli elementi che contribuiscono a questa conquista che in 3-4 secoli si compie praticamente di tutti i paesi europei? Innanzitutto, la diaspora ebraica, che abbiamo già citato, che aveva disseminato un po' in tutto l'impero romano il culto monoteista. Non nel senso che si fossero convertiti molti romani al culto ebraico, c'erano dei convertiti ma erano tutto sommato pochi, ma soprattutto nel senso che comunque la presenza degli ebrei abitua il mondo pagano, lo prepara per così dire all'idea del monoteismo, all'idea del Dio unico, ed è certo che i predicatori cristiani non raramente trovano appunto un terreno già in parte predisposto dal fatto che l'annuncio cristiano del Dio unico era stato preceduto dall'annuncio o dalla testimonianza di queste prime comunità ebraiche. L'elemento più, secondo elemento, forse più banale, spesso citato ma molto importante, è quello della straordinaria unità dell'impero. L'impero romano è un grande, vastissimo mondo con appunto una profonda unità interna, amministrativa, politica, finanziaria, commerciale, e questa unità tutti, insomma, i più importanti teologi e padri della Chiesa l'hanno letta, pensiamo a Sant'Agostino, come una grande facilitazione alla diffusione del messaggio cristiano. Sistema stradale perfetto praticamente dei romani permetteva in certi casi incredibili velocità di trasferimento, si potevano fare 100 e anche più chilometri in un giorno, muovendosi a cavallo o su carri o anche a piedi, però di fatto erano strade particolarmente efficienti che permettono una velocità con la velocità del lampo ai missionari, ai martiri o agli apostoli di fare lunghi viaggi attraverso tutto l'impero, portando in varie città l'annuncio del Vangelo. Vi è poi un fatto che non è di poca importanza, il fatto che quando il cristianesimo si diffonde fra primo e terzo, quarto secolo, siamo nel pieno fulgore della cosiddetta cultura ellenista o alessandrina. Una lunga stagione che dura secoli e che è l'ultima grande fiammata della cultura pagana, l'epoca dello stoicismo, dell'epicureismo, delle grandi filosofie ellenistiche, per esempio il cinismo anche, e l'età ellenistica ha unificato in sostanza la cultura, il diritto, ma soprattutto la lingua, perché il greco della Koinè, la Koinè vuol dire lingua comune, il greco della Koinè è parlato in tutto l'impero, parlato in Africa, in Italia, in Gallia, in Grecia, nella penisola anatolica, in Medio Oriente, in Egitto. Non c'è luogo nell'impero in cui non ci sia questa specie di inglese dei tempi antichi che è il greco della Koinè, un greco abbastanza semplice, più semplice del greco, diciamo, proprio classico omerico, e che fa da tessuto linguistico comune a tutti i popoli. E quindi i cristiani si trovano non solo un impero profondamente unificato sul piano amministrativo, eccetera, ma si trovano anche una lingua e una cultura molto omogenee, credono, pensate al greco di San Paolo, molto semplice parlare e farsi capire da tutti, arrivare in un paese lontano e con un greco magari semplificato riuscire a parlare e a predicare il Vangelo. Vi è poi un fatto certo, che il mondo romano, ormai mondo in una crisi sempre più profonda, se non irreversibile, sicuramente profonda e di fatto anche irreversibile, e in questa crisi c'è una stanchezza profonda, forse anche una nausea, si potrebbe dire, per gli dèi, diciamo pagani, per gli dèi politeisti, e sempre Plinio, il giovane, ricorderete, la famosa lettera Traiano, che è decisiva per capire la storia delle persecuzioni dei cristiani, Plinio descriveva in questa lettera come tutti i templi dei pagani sono vuoti e ovunque si vedono, crescere a dismisura le comunità dei cristiani. Quindi i templi pagani erano vuoti. Ma potremmo dire che non si svuotano perché arriva il cristianesimo, in un certo senso si sono svuotati per la stanchezza e la sfiducia che hanno nella vecchia religione politeista i romani dei tempi dell'avvento del cristianesimo. Vi è poi un fatto, e siamo in un certo senso al sesto elemento e ci avviamo alla conclusione del nostro incontro, un fatto, se volete, di carattere dottrinale, cioè la dottrina cristiana è una dottrina che, diciamo, nello stesso tempo è estremamente semplice perché c'è una limpidezza, una chiarezza, una semplicità, una essenzialità in un certo senso della dottrina e del dogma cristiano che lo rendono accessibile a chiunque. Ma c'è anche, accanto a questa semplicità che lo rende accessibile ai bambini, alle donne più semplici, a chi è analfabeta, a chi compie lavori molto umili. C'è però anche al tempo stesso, contemporaneamente, questa semplicità è strettamente unita a una profonda, sublime altezza spirituale. Quindi il dogma, almeno nei suoi tratti essenziali, è molto semplice, ma ciò non toglie nulla alla sublime grandezza spirituale del cristianesimo stesso, perché il cristianesimo non è solo una dottrina, o se preferite, non è una dottrina se non in quanto questa dottrina diventa la mia vita e io vivo di questa dottrina e questa dottrina. Le vivo nel senso che le faccio mie e credendole le rendo norma del mio vivere, oggetto della mia speranza, della mia fede e anima della mia vita di preghiera. Quindi c'è una sublime grandezza, la grandezza dell'ideale di santificazione del cristiano, unita a una grande semplicità che la rende accessibile a chiunque. Gli ultimi elementi, da noi più volte ricordati, ma adesso lo facciamo in modo conclusivo, l'estrema fermezza dottrinale delle prime comunità cristiane che non transigevano in nessun modo con il paganesimo e che esigevano piuttosto dai catecumeni e dai battezzati la più drastica rottura con tutti, sia i costumi corrotti romani, sia le credenze o gli usi pagani. E questa fermezza affascina perché presenta l'appartenenza a questa nuova religione come qualcosa di unico, qualcosa di radicale, qualcosa che effettivamente può cambiare la vita, non è qualcosa che può stare accanto ad altre credenze. E infine, potremmo anche dire che appare la Chiesa che dopo primo secolo, secolo e mezzo di appunto predicazione eroica e in un certo senso basata su missionari che si muovevano in lunghissimi viaggi, pensiamo a San Paolo attraverso terre molto varie, ma lentamente si passa a una chiesa fortemente strutturata con una linea di vescovi che controllano la loro diocesi e si fanno nelle diocesi portatori della missione, dell'annuncio e della gestione dei bisogni anche dei fedeli. E pian piano questo ordine gerarchico, il rigore, l'obbedienza, l'ordine che domina le comunità cristiane in un'epoca di crollo di tutto e di grandi turbamenti collettivi, di fatto fa apparire la Chiesa, agli stessi pagani, come un edificio comunque grandioso per solidità, vastità, solidarietà e unione fra i suoi membri e oltretutto capace di cose delle quali ormai nessuno più è capace nel mondo romano, di costruire, di proteggere, di assistere, di trovare lavoro. È una specie di incredibile macchina organizzativa e economica che affascina, se vogliamo, anche solo con questa sua incredibile grandezza d'azione. E questo elemento non avrà poca presa sui romani, sugli abitanti dell'impero romano che proprio dalla lunga dominazione romana avevano appreso, se non altro, proprio a rispettare profondamente questo principio d'ordine e di gerarchia che la Chiesa Cattolica sembra sublimare e portare ai suoi massimi livelli. Il fatto che si predicasse una dottrina fortemente esclusivista ed inclusivista al tempo stesso, ci si salva nella Chiesa Cattolica, bisogna credere, ricevere il battesimo, santificarsi. Questo semplice messaggio ha un fascino irresistibile. Viceversa, la storia ci insegna che ogni volta che la Chiesa attenua la esclusività della necessità di appartenere ad essa per salvarsi e scende a patti col mondo o fa credere, illude gli eretici o i non credenti di comunque, bene o male, non preoccuparsi, di essere comunque più o meno certi che Dio è solo misericordia e li salverà senz'altro, ebbene un messaggio di questo tipo, cioè il messaggio che anziché includere con severità e pretendere un'adesione ferma alla fede perché ci sia certezza di salvezza, attenuare questo slancio, questa severità positiva e santa, significa non favorire la crescita della Chiesa, ma distruggerla dalle fondamenta, perché appunto nulla è più deleterio per la fede e per la Chiesa dell'illudere se stessi e gli altri, coloro che non hanno la fede, che comunque in sostanza va bene tutto e tutte le religioni sono una strana o diversa forma di accesso a Dio e alla salvezza eterna. Errore più grande non esiste e ce lo dimostra proprio la Chiesa più antica, che di sicuro non predicava nulla di simile. Con ciò io vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura, la storia della Chiesa, la puntata di oggi. Ringrazio le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la regia e l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre con Parliamo di Cultura. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.